Buonasera Max, come stai?
Buonasera, buonasera. Molto bene, grazie. Tu, Claudio?
Benone, benone, stasera aspettavamo un DPCM, una conferenza stampa, un Giuseppe Conti, un Rocco Casalino, invece no, vi dovete accontentare di me e Max. Quindi stasera nessun DPCM ancora non ufficiale, però trovate queste due brutte ciaffe
Ne
che...
possiamo sempre fare uno ufficioso, io e te, eh? Tanto più o
Ufficiale,
meno, tanto più o meno
sicuramente sì.
le cose le sappiamo.
Bene, allora stasera noi cerchiamo di farvi passare un'ora felice, non sarà felice per il nostro ospite che vi stiamo a presentare, che preferirebbe guardare Inter-Real stasera, ma spieghiamo, insomma, Happy Hour, il programma di Radio Incredibile del martedì sera dedicato a grandi personaggi che per un'ora del loro tempo decidono di non parlare di lavoro con noi. Max, che abbiamo avuto in passato?
Abbiamo avuto bellissime persone, abbiamo avuto la Cacciatori, abbiamo avuto l'AD di Elica, poi abbiamo avuto la Trillini, abbiamo avuto Paola Folli, nonché voce storica di Elio e le Storie Tese. E poi chi altri? Aspetta che mi stanno sfuggendo i nomi, non vorrei saltarne qualcuno.
Andrea
Però...
Bornino, Piero Massimo
Ah,
Martura,
Borghino, grande!
quindi...
Stefano
Esatto, Stefano Andreoli
Andreoli,
di Spinoza.
Spinosa.
Bene, stasera invece, sperando che non sia scappato nel frattempo e che non stia guardando l'Inter, ma soprattutto che non abbia cambiato idea, ma avrebbe tanti buoni motivi per averlo fatto,
Assolutamente.
è collegato da Milano, ma ormai lo consideriamo un carissimo marchigiano d'adozione e c'ha tante città che lo stanno adottando con tanto piacere. Diamo il benvenuto a Paolo. Ciao Paolo.
Ciao,
Ciao.
ben trovati, buonasera.
Buonasera a te.
Come state?
Bene
Noi
Paolo, bene.
molto bene.
Te forse meno.
No, io sto solo guardando, sto solo cercando di allineare la mia inquadratura alla vostra perché abbiamo delle porte con delle misure, delle dimensioni diverse
Ok, però questo giochino sacco pieno, sacco vuoto,
E
no,
anche
voilà.
le luci sono diverse, però vabbè, mi sembra che tutto sommato il risultato sia accettabile.
Accettabile. Allora, Paolo, allora, la domanda che ci hai fatto nel fuori onda e che io sto per girare a te, perché te l'avevo promesso che ti avrei girato addosso tutte le domande più scomode. Chi te l'ha fatto fare a stare qui con noi stasera? Uno, cioè, così potevi goderti un'ora di
No,
Inter-Real, uno...
mi sono confuso, cioè non sapevo che foste voi, nel senso quando
Se no avresti evitato.
niente, questa quindi è un Paolo, ci stai dicendo che è un problema d'età?
È un incidente, nel senso che no, mi ha contattato qualcuno che adesso non mi ricordo, ma era sicuramente una mail scritta molto bene Il contenuto è importante.
con un bel piglio. E io non avevo dato un'occhiata ai programmi televisivi, quindi non sapevo che stasera ci sarebbe stata Inter-Real Madrid. Premessa, a me non frega assolutamente niente di calcio e non sono neanche interista, però una partita come Inter-Real Madrid si guarda a prescindere, nel senso
E invece no.
è un atto eroico, è un gesto eroico, cioè c'è lì dentro c'è tante cose belle. E invece poi stamattina quando andavo in giornale dico, ma cazzo, stasera c'è
E
Inter-Real Madrid?
invece
Io sono incontrato
no, vedi?
con questi qua e poi niente, poi me l'ha fatto fare il fatto che comunque
Perché
c'è
sei un uomo d'onore.
che quando dai una parola, per quanto stronza possa essere, ti tocca rispettarla. Poi ci eravamo conosciuti a Iesi e
Eh
eravamo stati
certo,
molto bene insieme,
esatto. Al brand.
quindi si fa, insomma, eccoci qua a parlare di cosa io non lo so, ma qui mi
Anche
direi
noi,
cosa
eh. Anche
uscirà fuori. A me
noi lo
questa cosa che non si parli di lavoro la
sappiamo. Ti
trovo,
imbarazza?
no, la trovo meravigliosa perché non ne posso più di lavoro. Quindi sono molto
No,
contento di poter dire.
facciamo un attimo un po' un riassunto di chi è Paolo. Ce lo dici tu o facciamo noi un riassunto?
Fate voi un riassunto andandoci piano, per favore.
Allora ci andremo pianissimo. Toccheremo piano.
Grazie.
No, allora Paolo, chi è Paolo? Paolo è uno dei più
grandi creativi italiani.
La faccio io.
Hai visto? Te l'avevo detto. No, no, dai, è un creativo italiano.
È un creativo italiano. Mi occupo di creatività, mi occupo di scrittura pubblicitaria.
E scrive libri ogni tanto.
Ogni tanto capita di scrivere qualche libro, ogni tanto capita di passeggiare alla Holden e fare qualche corso lì dentro. E, insomma, è una cosa che amo molto, che faccio da ormai diversi anni. Sono stato fino a 2 anni fa dentro una grossa agenzia di comunicazione, dove ero direttore creativo del gruppo. E da 2 anni invece scrivo per me medesimo.
E devo dire sei diventato, come si dice sull'internet, sei diventato imprenditore di te stesso?
No, ho fatto scuola, no, mi sono laureato nell'università della vita.
Della vita?
Sono founder, co-founder, CEO e
imprenditore per casa.
Semplicemente ho deciso che l'organizzazione mi stava un po' stretta e in questo momento in Italia non c'è un progetto granché interessante da sposare, e allora ho cominciato a vedere cosa succedeva, a rispondere in prima persona del tuo scrivere, e ha funzionato, insomma sta funzionando, sono molto contento di quello che sto firmando.
Paolo, di fronte a una carriera così bella, così brillante, così variegata, la prima domanda che mi viene da farti è: come hai conosciuto tua moglie?
L'ho conosciuta, poi la moglie, l'ex moglie, la compagna,
diciamo l'attuale compagna di vita, vai,
che è anche la mamma dei miei 2 splendidi ragazzi. L'ho conosciuta a una cena di amici, e io ero abbastanza fresco di separazione e abbiamo cominciato ad andare al cinema. Io la assecondavo molto le sue scelte cinematografiche, quindi lei
in senso buono o in senso cattivo?
No, nel senso che lei ha creduto per molti mesi che io fossi un intellettuale.
Hai fatto come tutti gli uomini che ci atteggiamo a grandi cinema.
Sto assolutamente dicendo la verità, cioè mi faceva vedere delle robe inguardabili.
Tipo?
Ho visto tutto il decalogo di Keselowski in un weekend.
Oddio.
Ecco, per farvi capire qual era il tenore. E la parvenza era di uno che ci credeva.
Quindi sai fingere bene, è grande.
Sì.
Facevi dei commenti anche costruttivi, nel senso, wow, cara, com'è stato bello questo film, nel senso...
Guarda, ho imparato immediatamente, ascoltando le conversazioni alla fine di questi cineclub d'essè, alla fine i commenti si fanno sui dialoghi, sulla fotografia e sui tempi.
Mai sulla trama.
Sulla trama mai dire mai. No, era meglio il libro. No, lì ti sgamano subito. Ma se tu parli della fotografia, parli, non so, dei tempi, no? Era lento, era... Non so, fai questi commenti.
I grandi classici.
Te la cavi, è difficile che ti sgami. Lei mi ha sgamato quasi subito, però insomma, in generale fai delle buone conversazioni, insomma.
Beh, l'importante è tenere botta con tutti gli altri, no?
Esatto.
Senti, dopo quante ore di film hai capito che poteva essere la seconda donna della tua vita?
Ma era così l'intervista, ma che cazzo è Tinder?
era giusto per delubricare un po'.
Non l'abbiamo capito ancora adesso, cioè nel senso si prova e si va e alla fine si sta dentro le relazioni anche giorno per giorno, quindi... Nel momento in cui poi arrivano i ragazzi, insomma, si diventa un progetto, le storie diventano ancora qualcosa d'altro. Quindi...
Che anni hanno i tuoi figli?
18 e no, scusami, 19 e 16 tra una decina di giorni.
16 la ragazzina.
Uh-huh.
Perché ogni tanto tu scrivi qualche post da papà, da papà che te la vedi sfuggire.
No, adesso sono stato costretto a dire a darli gioco forza, perché cioè, a un certo punto molli. Cioè,
per forza.
È un momento in cui vanno, ed è anche bello così.
Assolutamente, ti parlo anch'io da padre che è così, bisogna per forza.
C'è due maschi.
Vabbè, ragazzi.
Vale uguale.
Sei un grande sostenitore del contenuto, no? Leggevo qualche giorno fa come il contenuto su Tinder, cioè la descrizione che fai nella bio, sia più importante della foto stessa. Cioè, nel senso, tanti utenti di Tinder dicevano che erano più così, più attratti, più incuriositi da quello che c'è scritto nella bio che le foto, che possono essere più o meno avvenenti. È questa una buona sintesi dell'importanza del contenuto?
No,
non fatto
un cazzo.
Niente, volevo fare la domanda a Spenny. No, allora
no, nel senso che quando io mi riferisco all'importanza del contenuto e a quanto sia fondamentale, non dimentichiamo che io di mestiere faccio la pubblicità, quindi quanto di più effimero e volatile possa esistere. Quindi nel momento in cui il digitale mi ha dato la possibilità di, come dire, cimentarmi in proposte di contenuto di senso, soprattutto, è chiaro che per me si è aperto uno scenario, una partita completamente nuova. Il paragone che hai portato tu rispetto a Tinder è che le bio dentro Tinder sono quelle descrizioni che vediamo così strazianti dal punto di vista antropologico, poi alla fine si risolvono con tette e culi e pettorali in bella mostra, capisci bene. Hai presente, ogni tanto vi capita di vedere anche delle nostre amiche straordinariamente belle in pose straordinariamente attraenti, ma anche degli amici che amano i poser, no? Che amano insomma, postano foto particolarmente riuscite, di cui sono giustamente, voglio dire, contenti. Ora lasciate perdere noi tre, che voglio dire, più di tanto non si può fare, no? Però laddove qualcuno dei nostri compagni di feed posta foto particolarmente riuscite, parlo di pose, diciamo, non convenzionali, parlo di pose estive, petti di fuori, muscoli, eccetera, ci fate caso che quella vanità viene sempre accompagnata da riflessioni super filosofiche sul significato
dei
colori del cielo, del tramonto, e quanto è straordinario vivere e abbracciare il vento che accarezza gli alluci, e poi invece volevi solo far vedere
il culo,
quanto bello sei, no? Alla fine non è forse più onesto e sincero dire ma guarda quanto so figo in questa foto, e abbracciare anche il proprio narcisismo, la propria vanità, senza dover trasformarla in un tabù assolutamente da... Credo che non sia rispettoso, no? Neanche di quello che siamo. Se siamo venuti particolarmente fighi, i canali sociali sono lì a vetrinizzare, no? Ciò che siamo.
Ma è un problema che ce l'hanno un po' tutti,
Cioè, nessuno è immune da questa.
Nessuno però, è immune.
Però su Tinder queste descrizioni iper prosaiche, per poi alla fine, diciamocelo pure, no? Tinder serve a quella cosa, mi fanno sempre un po' divertire.
Vabbè, la stessa cosa, Paolo, è su Instagram, se vedi anche tutti i ragazzi, ragazzine, è la stessa identica cosa.
A loro glielo perdoni, no? Nel senso che loro sono alla scoperta. E quindi loro in quel momento si stanno misurando con la propria identità. No?
Sì.
Nei nostri feed ci sono persone un po' più adulte, no?
Sì, è vero, è vero.
Perché farsi scudo di citazioni poetiche? Perché usare Baudelaire?
O Altamirini.
Cioè, che cazzo... ma... boh, un po'...
Anche meno.
Sei anche bene. Bene. Basta, vanne fiero, no? Invece no, io vedo anche dei... ma non è una cosa di genere, eh? Questo vale in maniera assolutamente fluida. Vedo questi bellissimi ragazzi, coetanei, eh? Cioè, stiamo parlando di gente che ha 40 anni, 50 anni suonati, che accompagna queste foto meravigliose con delle riflessioni assolutamente non richieste sul senso della vita.
Fammi
un post sul senso della vita e poi fammi un post sul tuo splendido tatuaggio sul petto epilato e allora parliamo del tuo petto epilato, no, non so.
È vero, non c'è coerenza,
ma no, c'è solamente un po' di secondo me di un po' di ipocrisia, ecco, a un certo punto
credo. Invece, cambiando discorso,
sì.
Che cosa, come hai passato il primo lockdown e come pensi di passare il prossimo? Perché tanto oramai ci stiamo.
Allora, il primo lockdown l'ho passato lavorando, devo dire, bene, nel senso che era un momento in cui alcuni dei miei clienti erano realmente in ambascia, e quindi c'era da accompagnarli, starli vicino e cercare di capire insieme cosa avesse senso fare, no? Proprio per evitare le sbornie retoriche patriottistiche a cui abbiamo assistito in quelle ore. Non so se vi ricordate, gli oggetti pubblicitari erano veramente, insomma, abbastanza omologati nel loro registro. Distanti,
vicini, l'Italia risponde.
Grazie, eccetera, eccetera. E quindi questo, ma siccome non dobbiamo parlare di lavoro, vi dirò che durante il primo lockdown una delle cose più che non considero assolutamente un lavoro, nonostante mi sarebbe tanto piaciuto guadagnarci per la fatica che abbiamo fatto io e Giovanni Bocciartieri a tenere in piedi queste dirette quotidiane su Instagram ogni giorno per 52 puntate durante il lockdown, poi in fase 2 siamo andati con cadenza settimanale su Facebook, però insomma l'esperienza di Carosello is Back è stata sicuramente un'esperienza molto, molto gratificante, molto, molto appagante, perché comunque sentivi di... accadeva quello che sta accadendo esattamente stasera, no? Sentivi che intrattenevi in un momento molto drammatico persone, per la maggior parte studenti e studentesse. Considerate che Carosello is Back nasce a margine di una lezione universitaria e quindi io e Giovanni ci siamo sentiti veramente, come dire, chiamati a parlare di comunicazione, pubblicità, marketing, sociologia, cultura digitale, eccetera, per un pubblico di studenti e studentesse che sono le persone che ci stanno più vicino all'interno della nostra rete. Poi in realtà abbiamo sottovalutato il fatto che nella nostra rete ci sono tantissime persone, colleghi, addetti ai lavori, che hanno trovato le nostre riflessioni, le nostre... questa è una caroseller. La Spagna è proprio una caroseller doc, ci ha accompagnato dalle primissime puntate, perché poi si è creata questa tribù, no? Di fedelissimi e di fedelissime che facevano sentire la loro presenza a ogni puntata. Li abbiamo battezzati caroseller e sai, vedere che c'è sempre quello zoccolo duro che in qualche modo ti segue ha fatto in modo che Carosello is Back continuasse, crescesse giorno dopo giorno, settimana dopo settimana.
Anche nella pesantezza, come dicevi, no? Cioè era un bello stimolo per andare avanti.
Max, era veramente faticoso perché noi eravamo impegnati e sia io che Giovanni nelle nostre attività, voglio dire, per fortuna professionali, che andavano avanti. E tu dovevi, lo sapete benissimo cosa significa, voi in questo momento stiamo andando in maniera felicemente spontanea, no? Però io e Giovanni ci davamo una scaletta, cioè ci davamo una scaletta che era fatta delle tematiche, dell'attualità, certo. E ci davamo delle indicazioni. Io trovavo materiale, perché Blasticus doveva in qualche modo, era una parte di questo format in cui io, come dire, valutavo positivamente o negativamente alcuni oggetti che mi erano piaciuti. C'era un ospite a ogni puntata, quindi voleva dire parlare con le aziende, fare dei brief,
coinvolgerli.
Non solo, ma questi ospiti versavano, perché era un format solidale, quindi questi ospiti versavano dei contributi a favore di ONG che noi recuperavamo, no? In particolare abbiamo lavorato col Centro delle Donne, la casa di accoglienza delle donne maltrattate, per tante settimane. Voi immaginate chiedere a Barilla un contributo economico, vuol dire passare dall'ufficio acquisti, il procurement, menate burocratiche gigantesche, insomma era estremamente faticoso, però alla fine ha ripagato, perché comunque abbiamo sentito un'enorme soddisfazione in quello che abbiamo fatto. E lo so, Giovanni con Giovanni abbiamo, Giovanni è un amico che, insomma, con il quale ci siamo intercettati da tempo, e che è uno di quelli che non è riuscito poi alla fine a coinvolgere, proprio per i motivi di qui sopra, cioè
la burocrazia,
le burocratiche non ti permettono neanche di donare 2.000 euro, 3.000 euro a chi che sia, e alla fine molli, no? Alla fine dici, vabbè, ma tu me lo fa fare. E però il momento della solidarietà era un momento del format obbligatorio, cioè tu non venivi in trasmissione a parlare se non c'era la possibilità comunque di fare una donazione. E questo ci ha permesso di aiutare diverse realtà.
Paolo, grazie. Salutiamo Gustavo che peraltro purtroppo quest'anno non abbiamo potuto partecipare al Brand Festival, che è stato fermato giustamente per i motivi che tutti immaginiamo. Paolo, dicevamo, insomma, di un tuo ottimo rapporto con le Marche, con Jesi, con Urbino, poi queste sono le città che conosciamo, tu frequenti, poi non so se ne conosci altre. Che emozioni ti danno le Marche? Che sensibilità trovi nelle Marche? Cosa vorresti portare di marchigiano nella tua Milano?
Allora, posso dirvi tutto fuori dai denti, vero? Tanto siamo in amicizia.
Certo. Devi.
Io sono un po' arrabbiato con Jesi. Giovanni è un noto bugiardo, comunque.
Diciamo di bocca buona, Giovanni.
Vorrei che voi...
Ma infatti, visto, ha messo la faccetta che ride. No, ciao, Gio. Ma
è un copia e incolla che fa ogni diretta.
A tutti.
No, Giovanni è una bella persona. No, Jesi... vi dico, perché l'esperienza del Brand Festival con i ragazzi di Graziano, eccetera, è stata per me un'esperienza potentissima. Cioè, quei giorni a Jesi io ho sentito un'energia incredibile. E la sensazione che ho, che poi ho ritrovato, è che tutta quella corrente un po' l'avessimo persa. Cioè che non siamo riusciti a mantenere quella tensione che Graziano ha portato con il Brand Festival che abbiamo fatto insieme, e che quel tipo di tensione non sia stata protetta.
Riesco a dirlo. Dispersa a terra.
Non lo so, ho la sensazione che che abbiamo perso un'occasione, che in quei giorni è successo qualcosa di veramente molto molto potente, e che poi questa cosa non è diventata azione, perché c'erano delle basi, delle premesse per costruire dei progetti, non con me, attenzione, cioè,
certo. Parli a livello generale?
A livello generale parlo, abbiamo parlato con le istituzioni, cioè c'erano veramente diversi stream che banalmente potevano atterrare tranquillamente anche nell'edizione successiva del Brand Festival, no? Adesso, al netto del Covid, il Brand Festival l'anno dopo aveva un potenziale enorme, ma non solo l'anno dopo. Cioè, in quei giorni quel contenitore era una scatola magica che doveva assolutamente detonare e che non è riuscita a brillare. E io sono l'ultima delle persone che va a caccia delle responsabilità, però è come se io avessi incontrato dei nodi che non sono riuscito a sciogliere.
Ce ne sarà occasione, speriamo, dai.
No, o no? Non lo so, io credo che sia una terra veramente... Io conosco anche diverse aziende marchigiane. Il tema non è il Brand Festival, il tema è cosa c'è lì che non riesce a uscire da lì. Cioè, perché c'è questo senso di protezione che però alla fine esclude anche la forza centrifuga, no? Cioè, impedisce alle energie anche di uscire.
È un embargo quasi.
Sì, ma è un embargo di tipo mentale.
Mentale, sì, chiaro.
Cosa che invece non trovo Urbino, ecco. Urbino sarà che
sa fare la Romagna,
no? Secondo me è il fatto che è una città universitaria e che quindi c'è questa energia pazzesca che arriva dai ragazzi. Io trovo che, e poi ha sicuramente un retaggio culturale molto forte dal punto di vista creativo, no? Dal punto di vista proprio di tutte queste sperimentazioni anarcoide che però si intersecano con tutte i regali che l'umanesimo ha dato a questa terra. Insomma, è un casino dal punto di vista creativo, però insomma lì sento ogni volta una bella energia. Quest'anno proprio con i ragazzi dell'università abbiamo fatto una campagna per l'università di Urbino molto bella, molto bella. È una campagna che io non avrei saputo scrivere dentro un'agenzia di qualsiasi genere tipo, e l'ho scritta proprio con i ragazzi dell'università, con dei team che la professoressa Mazzoli e il professor Bocciartieri mi hanno consegnato, e alla fine siamo riusciti a uscire con una campagna di comunicazione che ha riposizionato completamente l'università ed è riuscita a, come dire, non fare una campagna di matricolazione, ma fare una campagna di pensiero, no? Su quale debba essere il ruolo dell'università nel dibattito politico, culturale, civile di questa società pre-Covid.
Paolo, hai fatto questa differenza fra campagna di matricolazione e campagna di pensiero, lì dove appunto un ragazzo di 20 anni ha ancora una scala valoriale a cui rispondere, mentre poi si cresce e la scala valoriale forse diventa fatturato, insomma, se vuoi anche sopravvivenza. Questo per chiederti cosa? Il Paolo di 20 anni, dei 18 anni, dei 20 anni, come guarda il Paolo di oggi?
Con profondo rispetto, nel senso che Paolo di 20 anni lavorava nei locali e non aveva minimamente idea di quello che sarebbe successo, nel senso che avevo la necessità veramente di, il mio problema del fatturato è arrivato lì, ero azzerato dal punto di vista valoriale, cioè per me contava veramente come sarei riuscito a sbarcare il lunario, quindi per fortuna conoscevo questo mestiere perché l'avevo ereditato in qualche modo dalle mie origini, nel senso che i miei avevano un bar e quindi nel momento in cui ho avuto 15, 16, 17 anni ho cominciato a lavorare nei locali e la pubblicità non era minimamente nel mio radar. C'era la scrittura, quello sì, nel senso che avevo la scrittura che mi frullava.
Ha sempre bussato?
Mi frullava nelle dita, sì, spesso e volentieri, e a un certo punto non ho finito neanche l'università, per intenderci, no? Inizio a lettere moderne, ma non ho finito perché la mia priorità era veramente lavorare. E quando ho scoperto che la scrittura, c'era qualcuno che pagava chi scriveva, per me è stato un'eureka, nel senso
un apripicielo.
Ma sì, ho detto, ma questa roba è meravigliosa, cioè se c'è qualcuno che ti paga per scrivere, io voglio conoscerlo. E così io sono andato alla ricerca di chi pagava di più il mio scrivere. Ed erano quelli della pubblicità e quindi è così che ho iniziato. Giovanni Re sta citando un mio post che è stato molto apprezzato qualche anno fa, che si intitolava proprio lo straccio sul bancone del bar o qualcosa del genere, no? Che era una metafora che io usavo, una metafora molto che fa riferimento a una mia reminiscenza giovanile, quando stavo dietro il banco ed ero veramente piccolino, stiamo parlando, c'era ancora mio papà, quindi ero un bambino che stava dietro il banco, mio padre mi diceva, era un bar sulla circonvallazione milanese, quindi un bar moltissimo frequentato, e mio padre non sopportava il fatto, io ragazzi parlava un bambino, parlava un figurino di 7-8 anni che era lì dietro il banco così per un po' per divertimento, un po' per gioco, un po' perché voleva giocare a far l'adulto, e lui mi insegnava questa cosa, cioè diceva, quando entra qualcuno tu non devi stare, non so, con le braccia conserte, con le mani sul banco,
datti da fare, pulisci.
Diceva, fai un gesto molto naturale, che è quello di passare la spugna, lo straccio sul banco del bar, no? E questa cosa qua, in questo post, questo post che Giovanni ci ricorda, l'ho paragonata un po' alle attività di relazione, cioè nel nostro mestiere, cioè passare lo straccio sul bancone è aver cura del cliente, no? Cioè è preoccuparsi che chi arriva trovi una situazione che lo metta a proprio agio, quindi non ci siano briciole, non ci sia lo zucchero, non ci sia un alone, e faccia sentire la persona ben accolta. Questa era una metafora che io usavo per la comunicazione digitale, no? La comunicazione digitale, quindi Claudio, prima tu parlavi del contenuto, no? Il contenuto è esattamente questo, è guadagnarti l'attenzione dell'altro con la premura. Sei molto lontano dalla retorica del sorriso, da queste invenzioni del marketing da quattro soldi.
No, che ci sta anche quello, però sì, viene dopo. Però viene dopo.
Alla fine, viene dopo. Ma guardate, dovreste frequentare i negozi del centro milanese per capire quanto può essere posticcio il sorriso sulla
sì, sì, ma appunto viene dopo, viene molto dopo.
Il vaccino di un commesso, no? In realtà il colpo di straccio è un gesto molto più sincero.
Un eye care, direbbe Don Milani.
Molto più sincero. Il sorriso, certo. Un sorriso d'ordinanza. No? Ci manca solo che non sorridi alla reception di un albergo, per cui il colpo di straccio era esattamente una metafora che raccontava la comunicazione digitale attraverso i miei strumenti cognitivi, che erano quelli del lavorare dentro i locali. Quindi il ragazzo di 20 anni che guarda l'uomo oggi di 50 lo guarda con grande rispetto, perché insomma sono successe un sacco di cose, se ne sono viste di tutti i colori in questi anni, però ho tenuto, no? Ho tenuto botta.
Invece l'uomo di 50 come vede il ragazzo, come se lo ricorda il ragazzo di 20 anni?
Con grande nostalgia e tenerezza. ma anche con grande simpatia, devo dire, ero veramente un cazzone. Cioè,
hai mai vissuto all'estero?
Eh?
Hai mai vissuto all'estero per un periodo?
No, mai. Credo il periodo più lungo che ho fatto all'estero sono state 5 settimane in India e 4-5 settimane in Brasile, ma erano veramente viaggi molto lunghi.
Vacanze lunghe?
Sì, erano in realtà viaggi, nel senso che c'erano comunque dei giri particolari da fare.
Senza stasi, quindi non c'era una nuova abitudine da provare, non avevi la casa in Brasile, la casa in India, ok? Quindi era più un turbine.
Sì.
Paolo, se scendi di casa e trovi un cartello vendesi in un bar, ti viene un po' l'idea di rilevarlo? Apriresti mai un bar adesso?
Tutte le volte che ne vedo uno, ma mi basta vedere una Cinesca chiusa per fare questo tipo di pensiero.
Ti piacerebbe riaprire un bar?
Sì, la fantasia c'è sempre. Però è proprio una fantasia, perché poi in realtà è un mestiere. Considera che poi comunque io ho tutta la mia famiglia allargata, una famiglia di commercianti, e quindi sono locali, sono fioristi, e devo dire che conosco perfettamente le dinamiche che sono dietro un'attività commerciale, e francamente in questo momento io non me la sentirei, ma no, non c'entra niente la pandemia,
no, in generale
un ragionamento anche un anno fa e te lo rifarò tra un anno, cioè,
come sarebbe però un tuo bar, cioè, cosa metteresti, a quale oggetto daresti più spazio, che menù
allora l'oggetto killer sarebbe un biliardo, cioè il bar dovrebbe girare intorno a un unico biliardo usabile solo da professionisti, semiprofessionisti, cioè non si avvicina il ragazzino
e tutti gli altri a guardare, i professionisti e i semiprofessionisti.
Assolutamente sì, e mi spiace, è una forma straordinaria di snobismo, ma il biliardo ha una sua ritualità che va rispettata.
Ma ci sai giocare a biliardo?
Sì, assolutamente sì, te lo dico perché insomma per me il biliardo è un oggetto un po' magico, quindi questa cosa qua mi appartiene molto.
Il mio più grande sogno è avere un biliardo a casa, non ci sono mai riuscito e non so se ci riuscirò mai, ma anch'io amo tanto il biliardo, ci giocavo anch'io.
Io non sono riuscito a scendere a patti con la mia compagna per un biliardo in casa, me lo sono messo in studio, perché poi alla fine...
Ma l'italiana o l'americana?
L'italiana, non è biliardo.
No, è botte.
E poi credo che ci sarebbero inevitabilmente tanti libri, gioco forza. Sarebbe uno spazio dove io a un certo punto fallirei, nel senso che sarebbe uno spazio dove le persone passerebbero tipo 3 ore, 4 ore a un tavolino con una consumazione, alla fine il modello di business andrebbe completamente a fanculo, nel senso che però mi piace pensarlo così, mi piace pensarlo uno spazio dove entri e non entri per consumare, entri per starci. La consumazione è... E poi sai come lo immagino anche, non lo, mi spiace, lo so, mi viene così mentre ci penso, è un, come uno spazio di pochissima convivialità, cioè io me lo vedo come uno spazio di persone
silenziose,
introspettive, che vengono per stare da sole, al massimo in due se si amano molto, ma me lo immagino così.
Anche perché chi gioca a biliardo pretende il silenzio, quindi
Stefania scrive praticamente il barlume. Sì, forse sì, però non lo so. Però io me lo immagino così.
Max, ti lascio Paolo.
Ah, mi lasci Paolo? No, è una cosa che non me lo lasciare così adesso, anche perché sai, detta così, no, vabbè, dai, ci hai raccontato tante belle cose, Paolo. Una cosa che invece mi piacerebbe sapere è come ti immagini, al di là della pandemia, che ovviamente adesso in questo momento ci tocca tutti. Ma come te lo immagini il futuro per te, e come te lo immagini il futuro per questi ragazzi che stanno vivendo questo tempo, a prescindere dalla pandemia, che in questo momento ovviamente...
Beh, però io credo che dalla pandemia non si possa prescindere, soprattutto per i ragazzi, no? Io ne ho due in casa e... sono abbastanza preoccupato per quello che stanno perdendo in queste ore, in particolare la ragazzina, no? Nel senso che stanno perdendo delle ritualità molto forti che noi avevamo, no? Pensa banalmente,
assolutamente.
Pensa banalmente alle gite scolastiche, no? Pensa ma che ne so, a tutta una serie di punti di iniziazione che in questi mesi sono venuti a mancare. Insomma, l'estate dei 15 anni non gliela restituirà nessuno. E io mi ricordo che l'estate dei miei 15 anni è stata tra le estati più belle della mia vita. Credo che per chiunque sia stato così, no?
Assolutamente.
Abbiamo limonato come dei... dannati.
Io no, perché lavoravo in un bar, quindi ero passato
lo straccio. Tu passavi lo straccio là.
No, sì. io limonavo anche nel bar, però
cioè. Io invece
i dischi, quindi. Allora, quello che veramente mi preoccupa è questo, no? Nel senso che io non parlo dei miei figli in particolare, parlo comunque di questi
della generazione.
Questa generazione che, insomma, secondo me sconterà, pagherà un pegno abbastanza alto tra qualche anno, al di là delle incertezze economiche a cui stiamo andando incontro, che forse per quando loro saranno, voglio dire, in età più adulta, credo ce le saremo, spero, lasciati dietro le spalle, però sicuramente i prossimi 2 o 3 anni che arrivano non saranno anni facili da questo punto di vista.
Poi, invece per noi, per la generazione nostra?
Ma io sento che noi forse abbiamo un'occasione irripetibile, che è quella di... compiere azioni per risarcire tutto ciò che non siamo riusciti a fare fino a qui. Noi apparteniamo a una generazione, almeno io vengo dalla generazione che nell'università era chiamata delle pantere, non so se ve la ricordate, però insomma noi eravamo quelli veramente incazzati e che volevamo cambiare sistemi, eccetera, poi non siamo riusciti a fare, diciamocelo, non siamo riusciti a
fare niente. Concordo.
Io sono un passetto dietro le pantere, ma lo stesso noi a seguire, insomma.
Però anche prima non è che i nostri genitori, i genitori del 68 poi siano stati, cioè a parte essere dei grandi progressisti e aver
Ma però si sono fermati lì loro e ci siamo fermati un attimo prima noi.
Allora, io credo che spogliati un po' degli entusiasmi ideologici che in qualche modo ci hanno accarezzato l'anima in quegli anni, in maniera molto più pacata, e ciascuno all'interno del proprio universo professionale può serenamente cambiare un piccolo pezzetto di mondo. Cioè, lo può fare l'avvocato, lo può fare il notaio, lo può fare il pubblicitario, cioè questo è quello che io mi impegno a fare da che ho cominciato a fare questo mestiere. Oggi questa cosa qua diventa conclamata. Le istanze ambientali, per esempio, no? Sono oggi all'ordine del giorno. Allora, che si fa? Si fa ancora una grande dichiarazione di intenti, ci accontentiamo di bere dentro una borraccia o pensiamo di modificare il nostro modo di lavorare, il nostro modo di stare sul mercato, il nostro modo di prendere delle decisioni, di firmare dei progetti, di lanciare delle idee, di accompagnare dei ragazzi, di incontrare delle start-up per veramente compiere delle azioni, come dire, salvifiche da un certo punto di vista, anche solo non fosse altro che per risarcire tutto quello che è stato fino a qui, perché comunque la pandemia ci ha messo di fronte un po' il senso del limite, secondo me. E sì. C'è una cosa che io ripeto da qualche settimana quando sento parlare di nuova normalità, che è un concetto che mi fa molta paura, perché parlare di nuova normalità vuol dire illudersi che qualcosa possa tornare come era prima, ma prima non c'era veramente nulla di normale, no? Abbiamo vissuto veramente al limite.
Perché no, dai, io non la vedo così invece, Paolo. Secondo me una nuova normalità potrebbe anche essere veramente cercare di fare qualcosa di nuovo, anche sì, in base a quello che hai detto poco fa.
Sì, però nel concetto della nuova normalità c'è l'ansia di tornare a dove era
la vecchia, c'è il retaggio della vecchia.
Certo, sì, il cambiamento tanto è difficile da digerire.
Purtroppo c'è questa piccola trappola cognitiva proprio di mindset. E io credo che adesso non sia neanche una questione, guarda, non sia neanche una questione di cambiamento in questo momento. Noi in questo momento dobbiamo semplicemente proseguire questo solco. Cioè, proseguire questo solco vuol dire proviamo a evitare le grandi polarizzazioni, no? Proviamo a... perché a me fa veramente tristezza, no? Vedere da una parte gli schieramenti, da una parte i tifosi dello smart working e dall'altra i fanatici invece del lavoro in ufficio, ciascuno poi con delle argomentazioni alquanto risibili, no? Al netto invece di argomenti invece molto più sani e lucidi che vengono portati avanti molto spesso. E volentieri quelli più lucidi li ho sentiti fare dalle donne, insomma, che hanno dei figli e che nello smart working trovano finalmente una dimensione di lavoro più percorribile. Ma se no, veramente, ragazzi, se io devo leggere nei miei feed il south working contro i baretti di Milano, scusate, spegnete tutto e
anche no.
E lasciamo perdere, perché veramente vuol dire che il dibattito scende, vuol dire che la questione scende a dei livelli a cui io personalmente non sono disposto a scendere. Quindi evitare le polarizzazioni vuol dire che a me non me ne frega niente. Io sono 10 anni che lavoro così, a me non me ne fregava niente di dove scrivessero i miei creativi. Cioè, se non c'era un direttore finanziario in agenzia che pretendeva il passaggio del badge, per me potevi arrivare, badgeare e andare a scrivere
al mare
dove ti pareva. Cioè, l'importante era che tu sapessi, avessi ben chiaro che il giorno 18 c'era una consegna e che voleva dire che il 13 bisognava fare un confronto interno, che il 15 un ulteriore confronto interno e che il 18 si andava a presentare. Tutto il resto, tutto quello che succede là in mezzo, a me non interessa.
Ma il problema è che non si lavora per obiettivi.
E purtroppo le polarizzazioni a cui stiamo assistendo sono, secondo me, destinate a... Ma parlo di polarizzazioni di qualsiasi genere.
Tipo. Sì, certo.
La polarizzazione del genere non è più un tema per i nostri ragazzi. Cioè, da una parte i maschi, dalla parte... Cioè, le femminilizzazioni, non, per i nostri ragazzi queste tematiche non ci sono già più.
È vero.
Cioè... È difficile oggi che i nostri ragazzi si interroghino su il sesso di una relazione, no? Cioè, in quel momento è importante avere una relazione con qualcuno come viatico di crescita, come momento di conoscenza, eccetera, eccetera. Il sesso dell'altra persona può essere anche ininfluente, ma questo ve lo dico... perché i ragazzi di 15, 16, 17 anni questi interrogativi se li pongono in maniera molto meno radicale di quanto non facessimo noi. E noi andiamo...
Ma fortunatamente, io dico fortunatamente, Paolo, no?
Io credo
cioè, se la nostra generazione sta ancora discutendo sul problema del genere, mentre invece giustamente tu parli avendo due figli e io altrettanto, la stessa cosa Claudio, no? Piuttosto che tutti gli altri che ci seguono, chi ha dei figli, a prescindere, se li segui e quello che dici è vero, io mi rendo conto che a quell'età adesso non ce l'hanno questo tipo di...
Non hanno
di tabù, esatto, di tabù. Poi magari quando avranno 25 anni gli arriverà questo tabù.
Io spero di no. Non credo, arriverà forse la consapevolezza di una scelta che può essere in una direzione o in un'altra. Ma ecco, sai cosa hanno meno rispetto a noi? E credo che questo spieghi tante cose. Loro hanno meno il problema del giudizio dell'altro. È paradossale, perché stiamo parlando di generazioni che si rovesciano dentro i social media alla ricerca di, come dire, sicurezza, ok? Però... paradossalmente questa estrema vetrinizzazione delle loro vite alla fine finisce per metterli molto a loro agio rispetto a ciò che sono. Cioè loro stanno creando comunque, usano questi canali anche per crearsi delle identità e la sicurezza che incontrano là dentro si riverbera, secondo me, anche fuori e quindi hanno molto meno bisogno di approvazione. E io li sento molto più sicuri da questo punto di vista. Parlo di un certo tipo a una certa età e chiaramente con un utilizzo molto consapevole di questi strumenti. E questo secondo me è un bene perché stanno fuori e dentro la rete con la stessa disinvoltura e quindi hanno molto meno il tabù del giudizio, del pregiudizio. Ed è per questo che fanno scelte molto più libere.
Paolo, certo. Ricordo che al Brand Festival definisti, mi piacque molto come definizione, infatti l'ho fatta mia, lo smartphone o comunque il device come appendice esistenziale. Mi piacque molto questa tua definizione. Ascolta, qualche anno fa, non mi ricordo quale, il Time... ogni anno fa la copertina con l'uomo, con la personalità dell'anno. Qualche anno fa, insomma, quando è iniziato il percorso del web 2.0, fece una copertina specchiata in cui chiunque può essere l'uomo dell'anno.
In 2007. Era la copertina 2007. Del 2007, la copertina era You. C'era lo schermo di un computer con un vetro e c'era scritto You.
You, sei l'uomo dell'anno.
Sei tu che stai qui dentro.
quest'anno chi è oppure che tipo di persone sono l'uomo dell'anno o la donna dell'anno?
Mamma, che domanda complicata.
Dai, allora, siamo a fine intervista, siamo a fine ora.
Sai che davvero non lo so, nel senso che sarà una copertina inevitabilmente segnata dal Covid, cioè dalla pandemia. E quindi si tratta di capire se la redazione del Time vuol fare una scelta, come dire, romantica, e quindi affidare la copertina all'esercito di infermieri, di personali sanitari, di medici che in questo momento stanno cercando di arginare questa tempesta. Però io questa la troverei più banalotta,
troppo telefonata,
un po' tanto telefonata. Mi piacerebbe una copertina dedicata a Biden, perché vorrebbe dire che domani sera ci siamo tolti dalle scatole Trump, e questo mi piacerebbe moltissimo, ma anche questa credo che non se la possano permettere. Non lo so sinceramente, credo che sia, se volessero essere realmente provocatori, potrebbero mettere in copertina il coronavirus, nel senso che è purtroppo un elemento con cui tutti abbiamo familiarizzato, quindi ha una faccia molto precisa, no? E potrebbe tranquillamente essere, e considerate che per come lo stiamo vivendo l'abbiamo anche molto antropomorfizzato, è il nostro nemico in questo momento, è l'antieroe contro il quale tutti stiamo combattendo la nostra battaglia. Ci potrebbe stare una copertina con il Covid-19 su fondo nero, cioè anche come palette cromatiche potrebbe diventare una copertina molto suggestiva, no? E boh, poi non lo so, ragazzi, faracci loro. Io mi sono già ammazzato per anni le copertine di Wild, quando Riccardo Luna aveva questi chiari di luna, appunto. E ti chiamava e ti diceva: ma senti, ma se sul primo numero mettiamo la Montalcini? Io dicevo: ma Riccardo, ma sei scemo? Scusa. Cazzo, fece la prima copertina di Wild con la Montalcini, e beh, ragione lui, fa una copertina straordinaria, no? Se tu ci pensi,
bellissima, li ho tutti i primi numeri.
Erano delle copertine, se ve li ricordate, veramente veramente belle.
Belle, belle, belle.
Quindi basta copertine, ragazzi, io ho già dato.
Senti, visto, allora, scendiamo su un'ultima domanda un po' cattiva. Adesso
Paolo, le domande cattive le fa solo Claudio.
Adesso io non vorrei dirvi, io le ho trovate tutte molto bastarde comunque come domande, cioè nel senso che mi avete costretto veramente a
da te che ti aspettavi le classiche domande da scuola di marketing, invece qui
no, però neanche dentro una seduta psicanalitica alle di sera. Comunque,
senti, chi è, volendo scherzare, io ti dico gli scout, chi è un tuo nemico, qual è una tua categoria di persone? Io odio profondamente gli scout, qual è la tua categoria nemica? No, ma gli scout lo sanno, eh?
Ma cosa ti hanno fatto, poveri?
Ma se vuoi te lo racconto, ma no, adesso va là.
No, devo dire che non sono così... Ecco, però, sì, c'è una categoria di persone che odio profondamente. Cioè, io però, attenzione, per odio io intendo una cosa molto precisa. Cioè, io intendo... che se ti incontro ti pesto, cioè
proprio passi alle mani.
No, l'odio è quella roba lì. Io non credo, Claudio, adesso, che per quanto tu possa odiare sti poveri scavi,
no,
invece io per odio intendo quella roba là, che se ti incontro, io nel momento in cui noi entriamo nel contenitore, io ti do una testata. E questa categoria di persone che io assolutamente non riesco, veramente vi giuro dal profondo del cuore, più a tollerare, sono i negazionisti.
Oh, quello anch'io.
Io con questi veramente farei a botte ogni giorno, tutti i giorni della mia vita finché il Covid resterà nelle nostre case.
Sì, ma i negazionisti non c'è solo per il Covid, purtroppo, cioè dovresti
No, guarda, io i terrapiattisti, tutta quella gentaglia lì, ma veramente ci passo sopra, ci rido.
Hanno quasi simpatia.
Mi fanno tenerezza, ma il negazionista, che arrivano dallo stesso brodo di cultura.
Purtroppo sì.
Il negazionista, quello convinto, capito? Quello che
l'altro del Covid.
Quello che scrive, attenzione perché noi fermiamo le ambulanze, perché registriamo i video, perché vogliamo essere sicuri che dentro le ambulanze che stanno girando nelle nostre città ci siano effettivamente dei malati di Covid. Ma tu con uno così non puoi parlare, tu devi fermare l'ambulanza e investirlo in retromarcia. Cioè gli dici, guarda, apri, guarda, mentre lui guarda, lui e poi riparti. Capito? E ti occupi.
Domenica scorsa ho visto Che tempo che fa, la Letizietto ha fatto un pezzo sui negazionisti fantastico, perché ha fatto, come al suo classico, una lettera dove praticamente vuole che qualsiasi persona che pensa, quindi i negazionisti, che il Covid non esista o quant'altro, che ognuno firmi che se per caso si becca una qualsiasi malattia che sia in qualche modo collegabile al Covid, non devono essere in qualche modo, in nessun modo curati.
Esatto. Sì, no, io però devo dirvi la verità, non riesco proprio a riderci. Cioè io quando vedo il meme del negazionismo, cioè mi dà un tale
astio,
un tale fastidio, che veramente mi fa scattare la parte più ancestrale, no? più antica, e io veramente andrei all'arma bianca a dirgli, ma anche a rischio di farmi male, perché questi menano, cioè però almeno ti togli la soddisfazione di
esatto
averne battuto uno, ecco.
Bene, allora
siamo un'ora intensa con
siamo Paolo un'ora, visto che è volata. Paolo, avevi paura, chissà,
anche nel frattempo è finito Interreal, quindi
no, sta perdendo, ancora non è finita, sta perdendo 2-1, stavo controllando
mi hai anche fatto lo spoiler,
mi hai anche spoilerato. te l'avevo detto, no, che noi abbiamo un muro qui a Iesi dove c'è scritto Inter Tristi, e quindi sì, funziona così. Vabbè, Paolo, allora grazie ma questa grazie ora
salutiamo
gli scout,
salutiamo gli scout, e guarda, secondo me Claudio dobbiamo andare in giro io e te
a fare uno scout
a cercare scout negazionisti.
roba grossa,
tanta roba, secondo me lì c'è da divertirsi.
Va bene, allora grazie veramente, grazie a tutti chi ci ha seguito, e ci rivediamo fra
da vendere un barista milanese, se c'è qualche barista milanese che abbia un bar con biliardo da vendere, ce lo segnali, insomma.
Esatto, segnalatecelo anche sotto i post a chiusura di questa diretta, e noi poi dopo ripassiamo il messaggio a Paolo.
Grazie
a tutti.
Ciao, buona serata.
Tra 2 settimane con Francesco Piccinini, direttore di Fanpage.
Quindi... Me lo salutate?
Come no?
Volentieri.
Ciao.
Buonanotte. Arrivederci. Ciao.
Ciao.
Ciao ragazzi.
Ciao Max.